Gentili signore, egregi signori, stimati clienti, grazie Walter per la gentile introduzione. Buonasera a tutti e benvenuti alla conferenza telefonica di oggi. Siamo già arrivati alla sesta e ultima conferenza in programma. Come Walter ha già annunciato, abbiamo tuttavia deciso di aggiungere alla serie altri due appuntamenti che si terranno il 14 e il 28 maggio. Alla stessa ora e riceverete un invito corrispondente. Mi chiamo Sandro Merino e sono il Chief Investment Officer della Banca di Stato di Basilea Città e della Banca Claire. Prima di affrontare il tema all'ordine del giorno, vorrei darvi alcune informazioni generali. I file audio di questa conferenza telefonica e di quelle che terremo prossimamente saranno disponibili insieme alla relativa trascrizione sul sito web della banca Claire, claire.ch. Su questo sito potete trovare anche diverse informazioni utili, come ad esempio gli orari di apertura aggiornati degli uffici bancari e le modalità per contattare il vostro consulente, ossia telefonicamente via email e ora anche tramite videoconsulenza. A questo proposito, potete mettervi d'accordo direttamente con il vostro consulente personale. Nella conferenza telefonica di oggi vorrei soffermarmi soprattutto sulle conseguenze economiche della pandemia e su quanto sta accadendo sui mercati finanziari. In particolare, vorrei esaminare le ripercussioni sui mandati di gestione patrimoniale e sulle soluzioni di investimento della Banca Claire. Queste strategie di investimento sono gestite dal mio team sotto la mia direzione. Per prima cosa vorrei però sottolineare che in questo momento di crisi, anche per noi che operiamo nell'ambito della gestione patrimoniale, la salute delle persone è la priorità assoluta e siamo estremamente colpiti dalla grave tragedia umana causata dall'epidemia. Desideriamo esprimere il nostro più profondo rispetto nei confronti di medici e infermieri e di tutti gli altri operatori che in tutto il mondo si impegnano personalmente e con coraggio per alleviare le sofferenze della popolazione. Sono inoltre fiero che anche la Banca Claire partecipi attivamente al programma di sostegno nazionale erogando crediti alle piccole e medie imprese. In Svizzera sono stati concessi nel frattempo crediti transitori per circa 17 miliardi di franchi. In ottica internazionale e considerando le dimensioni del nostro paese, si può dire che la Svizzera ha prestato un aiuto immediato e di ampia portata alle sue imprese. Passo adesso a una descrizione dell'evoluzione della pandemia attuale. Dall'ultima conferenza telefonica del 23 aprile, il numero di casi registrati nel mondo ha superato mercoledì i 3 milioni. Da 3 settimane a questa parte gli Stati Uniti sono diventati il nuovo epicentro della pandemia. I governi di molti paesi europei hanno già ridotto le restrizioni o perlomeno già deciso provvedimenti in tal senso. In Svizzera, ieri il Consiglio federale ha confermato ed esteso ulteriori allentamenti che entreranno in vigore dall'11 maggio, in particolare anche nel settore della ristorazione. E per l'8 giugno ha quantomeno prospettato l'introduzione di altre misure dello stesso tenore. Passo adesso alla Cina e ad altri paesi asiatici per primo capitolo, diciamo. In diversi paesi asiatici, come la Cina, il Giappone, la Corea del Sud e il Taiwan, anche il Vietnam o le Filippine, continuano a essere efficaci gli sforzi volti a impedire un nuovo aumento dei casi di infezione, vale a dire una seconda ondata epidemica, nonostante l'allentamento significativo delle misure di quarantena. Di conseguenza, il numero dei decessi in molti paesi densamente popolati dell'Asia rimane tuttora basso rispetto alle cifre registrate in Europa. Singapore ha dovuto fare i conti con una seconda ondata di contagi, ma la situazione sembra ora essersi stabilizzata. Adesso passo alla Svizzera e all'Europa. Come ho già detto, ieri il Consiglio federale ha fornito maggiori precisazioni sugli ulteriori allentamenti che entreranno in vigore rispettivamente dall'11 maggio e dall'8 giugno. Il Consiglio federale ha deciso di confermare la prevista riapertura delle scuole dell'obbligo e di tutti i negozi dall'11 maggio. Oltre alle misure già annunciate, l'11 maggio dovrebbe essere introdotto, l'11 maggio dovrebbero essere introdotti i primi allentamenti anche nell'ambito dello sport, dell'offerta culturale e della ristorazione. In ogni caso, non si potranno però organizzare grandi eventi con più di 1.000 partecipanti fino ad agosto. Ora che molti paesi europei hanno già attuato le prime misure di allentamento o prevedono di introdurle a inizio maggio, la priorità assoluta è monitorare attentamente la situazione. L'evoluzione giornaliera dei nuovi contagi è un parametro fondamentale per effettuare valutazioni, ma ciò richiede naturalmente che venga svolto un numero sufficiente di test. In sostanza, si spera che i nuovi casi non tornino a salire malgrado le misure di allentamento introdotte. Ci vorrà però almeno qualche settimana per capire quali ripercussioni avranno gli allentamenti sul numero dei nuovi contagi. Restiamo in Europa, passiamo in Gran Bretagna, dove invece le rigide misure restrittive dovranno restare in vigore ancora per parecchio tempo. Il numero di nuovi casi è infatti tuttora troppo elevato e diminuisce solo lentamente. Dopo la sua guarigione, il primo ministro britannico Boris Johnson ha adottato una strategia di allentamento cauta, simile ad esempio a quella scelta da Svizzera, Italia o Germania. Nel complesso, si spera che l'Europa possa compiere importanti passi verso la normalizzazione entro fine maggio. Inoltre, verso la fine di maggio, l'utilizzo su base volontaria di un'app per tracciare i nuovi contagi potrebbe diventare realtà anche in Europa e in particolare in Svizzera, analogamente a quanto accaduto in Asia. Bisognerà però aspettare ancora un po' per la riapertura dei confini all'interno dello spazio Schengen e la normalizzazione del traffico aereo in Europa, se ne potrà parlare non prima di giugno. Passo adesso agli Stati Uniti. Come previsto, ieri negli Stati Uniti si è superata la soglia di 1 milione di casi confermati e nel frattempo si contano oltre 60.000 decessi connessi al virus. Secondo le previsioni della Casa Bianca, entro agosto si registreranno circa 75.000 decessi. Di recente Donald Trump ha affermato che negli Stati Uniti si registrano più casi perché si fanno molti più test, ma la sua tesi non regge. In Italia o in Germania, ad esempio, il numero dei test attualmente eseguiti è infatti molto più elevato che negli Stati Uniti. Anche negli Stati Uniti rimane alto il rischio che gli allentamenti già introdotti precocemente in molti stati possano determinare un nuovo rialzo dei casi. Quindi anche qui le prossime settimane risulteranno decisive per l'evoluzione della pandemia, dell'epidemia. Molti esperti continuano a ritenere elevato il rischio di un nuovo contraccolpo per gli Stati Uniti. Inoltre, vi è già evidenza che il tentativo di anticipare i tempi dell'allentamento non ha generato una rapida e vasta ripresa dell'attività economica negli Stati Uniti. Non bastano semplici annunci per dissipare il timore delle persone di contrarre il virus. Secondo le nostre stime, lo scenario di una debolezza economica cronica e persistente ha più probabilità di realizzarsi negli Stati Uniti che in Europa o in Asia. Alla fine, gli Stati Uniti potrebbero quindi trovarsi a pagare un prezzo molto più alto in termini economici per questa pandemia. Per fare un sommario della situazione a livello globale, possiamo dire che da un punto di vista globale, a fine aprile è iniziata quasi ovunque la prima fase di allentamento. Rimane fondata la speranza che entro la metà di giugno gran parte del mondo possa tornare a una relativa normalità. Saranno i numeri di fine maggio a dirci se gli allentamenti in Europa risulteranno sostenibili e se gli Stati Uniti non dovranno peccato di eccessiva fretta nel revocare le restrizioni. Passo adesso ai mercati azionari e alle valute. Aprile è stato un mese positivo per i mercati azionari. A fine marzo i principali indici azionari mondiali sono risaliti di circa il 4 al 10%. Ad aprile il mercato statunitense, dopo le pesanti perdite di marzo, registrato la ripresa più marcata. Per ora, dall'inizio dell'anno, l'indice svizzero SMI ha lasciato sul terreno circa 9%, mentre i mercati azionari statunitensi circa il 12%, gli indici globali europei circa il 20% e le azioni cinesi circa il 6%. La situazione sui mercati finanziari quindi è migliorata ancora leggermente rispetto alla scorsa settimana, quando ne abbiamo parlato durante la conferenza telefonica. Ancora una volta, il cambio franco-euro e franco-dollaro non ha subito grandi variazioni rispetto a una settimana fa. Passo adesso alle ripercussioni, sulle nostre strategie di investimento. La ripresa sui mercati azionari mondiali di aprile ha inciso in senso positivo anche sulle nostre strategie di investimento. Indicativamente si registrano al momento le seguenti più lievi perdite dall'inizio anno. La nostra strategia di rendimento ha perso circa 3%, la strategia bilanciata circa 5% e la strategia di crescita circa il 7,5%. La situazione è dunque notevolmente migliorata dalla conferenza telefonica della scorsa settimana. Come ci aspettavamo, le differenze di rendimento fra le strategie di investimento tradizionali e quelle improntate allo sviluppo sostenibile rimangono ridotte. Infatti, le strategie allo sviluppo sostenibile hanno anche avuto un andamento leggermente migliore di quelle delle strategie tradizionali. Per maggiori informazioni sul vostro deposito personale, potete rivolgervi ai vostri consulenti. Passo adesso all'argomento principale, alle conseguenze e alle prospettive per l'economia svizzera e globale. Nelle ultime tre conferenze telefoniche ho illustrato la nostra opinione sulle conseguenze che l'attuale recessione produrrà verosimilmente a livello di crescita economica, debito pubblico e disoccupazione. La fase di recessione che stiamo attraversando in questo periodo è la più grave mai verificatasi dalla Grande Depressione degli anni 30 del secolo scorso, perlomeno a livello globale, questo è il caso. Nella conferenza telefonica di oggi vorrei porre l'attenzione sullo scenario di ripresa che mettiamo in conto a partire dal terzo trimestre. Su qualsiasi tentativo di formulare una simile stima pende naturalmente, come una spada di Damocle, il rischio di una seconda ondata epidemica. Tuttavia, cerchiamo di delineare una prima prospettiva per i prossimi trimestri. Partiamo dalla Svizzera. La Segreteria di Stato dell'Economia SECO prevede, dopo il forte crollo della performance economica di quest'anno di circa 6,7%, una crescita del 5,2% per l'anno prossimo 2021. Può sembrare un forte recupero, ma questo significa che la performance economica della Svizzera alla fine del prossimo anno risulterà ancora inferiore di circa il 2% rispetto alla situazione ante-crisi. Di conseguenza, la SECO si attende che la disoccupazione rimarrà a un livello elevato anche nel 2021. In alcuni settori dell'economia, come quello alberghiero, della ristorazione, del traffico aereo o del turismo, la domanda resterà presumibilmente debole ancora per lungo tempo. E questo, quando anche fosse possibile allentare ulteriormente le misure di politica sanitaria e non si verificassero ulteriori ondate epidemiche di forte intensità. La ripresa del commercio con l'estero sarà particolarmente importante per la Svizzera, in quanto rappresenta circa il 40% del reddito nazionale. È chiaro che la Confederazione ha la possibilità di incentivare l'economia interna attraverso programmi di investimento, ma non può esercitare alcuna influenza diretta e degna di nota sulla domanda di export. Il destino dell'economia elvetica quindi dipende molto dalla rapidità con cui riprenderà quota la domanda dai suoi partner commerciali. In tale contesto ricordiamo che oltre la metà delle esportazioni svizzere è indirizzata verso sei paesi, ossia Germania, Stati Uniti, Cina, Francia, Italia e Regno Unito, questi paesi sono ordinati in base al volume delle esportazioni ad essi destinati. Pertanto, bisogna sperare che i nostri principali partner commerciali risentano solo in misura limitata degli effetti di secondo impatto della crisi, cioè licenziamenti, insolvenze e fallimenti di aziende. Nella nostra ultima conferenza telefonica avevamo già spiegato che la crisi potrebbe mettere in particolare difficoltà soprattutto l'economia dell'Italia e della Gran Bretagna, per quello che concerne l'Europa, ma anche quella degli Stati Uniti. Oggi come oggi, una veloce risalita dell'export svizzero è tutt'altro che certa. Tutti questi fattori non fanno presupporre una rapida ripresa a livello mondiale. Non sussistono le condizioni per ipotizzare come scenario di base una recessione a forma di V, con una rapida discesa, ma poi con una altrettanto rapida risalita. Piuttosto, prevediamo che bisognerà aspettare il 2022 per vedere tornare la performance economica in Svizzera e in Europa ai livelli ante-crisi. I programmi di investimento attualmente in fase di preparazione negli Stati Uniti e nell'Unione Europea potrebbero generare impulsi positivi, a patto che siano proficui e orientati al futuro. Semplici ridistribuzioni senza prova accertata della razionalità economica degli investimenti effettuati potrebbero addirittura danneggiare alla fin fine le aziende private. Il primato dello Stato nel contenimento della pandemia si è finora rivelato efficace in Europa. È tuttavia legittimo chiedersi se grandi programmi di investimento statali in stile economia pianificata siano davvero utili ed efficaci. Spesso, in ottica di lungo termine, la disponibilità di capitale di rischio, la riduzione degli ostacoli burocratici e il miglioramento delle condizioni quadro per gli investimenti risultano più efficaci della semplice emissione di investimenti statali nel sistema economico. Questi, infatti, determinano frequentemente un aumento della crescita limitato al breve termine e, senza volerlo, possono creare nuovi problemi e dipendenze. Ad oggi è impossibile valutare se la crisi legata al coronavirus accelererà il passaggio a una forma di economia più sostenibile. Non è assolutamente da escludere che i molti piani Marshall di cui si sta discutendo in tutto il mondo vengano fatti coincidere con gli obiettivi climatici a lungo termine. La politica improntata alla sostenibilità era già di moda in molti paesi europei anche prima dello scoppio della pandemia e il margine cui dispone la politica per incidere a livello finanziario è addirittura aumentato, perlomeno sotto alcuni aspetti, in seguito a questa crisi legata al coronavirus. Prevediamo inoltre che la ripartenza dell'economia dopo il coronavirus porterà determinati temi e tendenze ancora più alla ribalta della discussione politica ed economica. Oggi non dispongo di risposte definitive a questi interrogativi, ma essi restano comunque cruciali anche per l'attività del nostro comitato di investimento, in particolare nella ricerca di temi di investimento azzeccati. Ecco alcune delle domande che ci poniamo. La pandemia da coronavirus rimetterà in discussione la prevista ascesa della Cina a principale potenza economica mondiale entro il 2030, oppure, al contrario, accelererà questo processo? Gli scorsi decenni sono stati contraddistinti da una crescente disparità di reddito sia all'interno dei paesi industrializzati, ad esempio negli Stati Uniti, che tra nazioni più ricche e più povere. La pandemia invertirà il trend oppure imprimerà un'ulteriore accelerazione in questa direzione? In passato, il dibattito sull'eccessivo lievitare dei costi per l'assistenza sanitaria ha indotto o perfino costretto molti paesi a varare misure di risparmio in questo settore. Assisteremo a un cambio di mentalità su questo fronte, con una maggiore disponibilità a finanziare più generosamente il sistema sanitario. La crisi legata al coronavirus conterà tra i suoi effetti una coscienza rafforzata del ruolo dello Stato e l'accettazione di un carico fiscale più elevato da parte dei cittadini, l'economia di mercato sociale ne uscirà ancora più sociale o si orienterà più spiccatamente alle logiche di mercato? Noi seguiamo questi trend anche formulando raccomandazioni di investimento specifiche per i diversi temi, in genere attuabili attraverso lo strumento dei fondi di investimento tematici. Questi fondi, proposti da offerenti di primo piano dell'intero settore, vengono da noi selezionati nell'ambito di un processo sistematico elaborato internamente. Adottando l'approccio del best in class, individuiamo per voi i fondi di investimento migliori da un ventaglio estremamente vasto di prodotti. In Svizzera ci sono più di 10.000 fondi di investimento a disposizione degli investitori privati. Dunque, la selezione è per noi un fattore chiave per il successo. Se siete interessati, il vostro consulente sarà lieto di fornirvi ulteriori informazioni e di sottoporvi temi di investimento concreti che ci sentiamo di raccomandarvi. Passo adesso già alle conclusioni. A nostro avviso, lo scenario di una ripresa economica nella seconda metà dell'anno rimane realistico, anche se non prevediamo che l'economia mondiale recupererà a ritmi rapidissimi. Continuiamo quindi a monitorare da vicino la situazione nell'ambito della nostra attività di investimento. È tuttora possibile che si rendano necessarie transazioni a livello tattico nelle nostre strategie di investimento. Siamo così giunti al termine di questo sesto e ultimo appuntamento nella serie di conferenze telefoniche dedicate alla crisi coronavirus. Vi segnalo però nuovamente che abbiamo deciso di tenere altre due conferenze telefoniche il 14 e il 28 maggio. Riceverete quindi un nuovo invito scritto a parteciparvi. Dopodiché continueremo eventualmente la serie anche in giugno, stabilendo poi una frequenza opportuna. Vi ringrazio adesso per aver partecipato alla conferenza telefonica di oggi e spero che le mie spiegazioni vi siano state utili.